il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Allarme siccità in Ticino. L'associazione Acquedotti invita la popolazione a ridurre drasticamente il consumo di acqua. Estratto dal casellario giudiziale obbligatorio per gli stranieri che vogliono risiedere nel Moesano, la misura ufficiale da oggi sarà in vigore fino a fine anno. Attacco hacker contro il Liechtenstein. Rubati decine di migliaia di nomi dal database che contiene i dati delle persone fisiche che hanno quote societarie. E scontro in Israele tra il ministro della difesa e l'esercito a creare tensione la situazione in Cisgiordania con i coloni sempre più aggressivi. Il numero dei nidi di vespe in giardini e case private in Svizzera è quintuplicato negli ultimi 5 anni. Gli insetti non sono aumentati, ma hanno cambiato abitudini. In apertura l'acqua e la sua carenza in Ticino, la situazione è critica e l'Associazione Cantonale degli Acquedotti poco fa ha deciso di attivarsi e chiede alla popolazione di ridurre i consumi e di farlo immediatamente. È un appello che si somma a quelli locali che si stanno moltiplicando sul territorio. In numerosi comuni, infatti, le riserve sono ai minimi storici e dove c'è acqua a sufficienza i consumi sono eccezionalmente elevati e quindi si mette in stress tutta l'infrastruttura. Cristian Gilardoni ne ha parlato col presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, che è Maurizio Barro.
La situazione appunto è sotto gli occhi di tutti sulla siccità, penso che lo vediamo tutti. Quello che succede cos'è? Che diversi comuni hanno già emanato dei gradi di restrizione dell'utilizzo e dove non è stato fatto si notano appunto dei consumi molto elevati. Questo fa sì che la struttura acquedotto è sotto stress e questo potrebbe creare poi un sistema che potrebbe anche andare in guasto. Quindi la nostra l'idea era appunto quella di sensibilizzare tutta la popolazione a seguire quanto dicono le aziende di riferimento del proprio comune, ma in generale di rendere attenti tutte le persone che l'acqua potabile non è infinita e se non piove non abbiamo acqua.
Questo trasversalmente su tutto il territorio cantonale.
Esatto, perché comunque il riferimento è la propria azienda, no? Perché la distribuzione è comunale, quindi dipende proprio come è strutturato l'approvvigionamento del singolo comune. Qui ci sono comuni che stanno soffrendo di più, altri di meno, ma comunque in generale si nota che i consumi sono molto elevati. Dove sono state emanate le limitazioni, una buona parte della popolazione per fortuna segue questi appelli e quindi i consumi sono anche diminuiti. Nei comuni dove non sono stati emanati attualmente però la situazione è questa.
Maurizio Barro, che è presidente dell'Associazione Acquedotti Ticinesi, l'invito a tutti e a tutte dunque di limitare gli impieghi non essenziali come il lavaggio di veicoli e piazzali, ridurre al minimo l'irrigazione di prati e giardini e più in generale rinviare ogni utilizzo non indispensabile. E aggiungo anche che l'allerta per il caldo nella Svizzera italiana, l'abbiamo sentito poco fa nella meteo, è stata prolungata fino a venerdì sera per tutto il territorio tranne le alte valli. Nei Grigioni entra oggi in vigore un'importante novità sui permessi di soggiorno per stranieri. Fino al 31 dicembre nella regione Moesa sarà richiesto l'estratto del casellario giudiziale ai cittadini degli stati UE e dell'Associazione di Libero Scambio che richiedono nuovi permessi. Tutto nasce, lo ricordiamo, dal caso dei 4 stranieri arrestati in febbraio nell'ambito di un'operazione antimafia che vivevano a Rovereto. Ci dice di più Stefano Barbusca.
Dopo 5 mesi di polemiche che hanno coinvolto istituzioni e partiti, da stamattina il cambio della procedura è ufficiale. Le domande di permessi di dimora dovranno essere accompagnate dall'estratto del casellario giudiziale, proprio come avviene da anni in Ticino. Non basta più, quindi, l'autodichiarazione sui procedimenti penali pendenti e sui precedenti penali. L'ipotesi di introduzione del casellario, ventilata in giugno dal consigliere di Stato retico Peter Payer per combattere sempre più efficacemente la criminalità organizzata, diventa così realtà e lo sarà almeno fino a dicembre nel territorio a sud del San Bernardino, dove dopo il cambiamento della procedura annunciato questa mattina dall'Ufficio per la Migrazione e il Diritto Civile, il presidente del patriziato di Roveredo, Aurelio Troger, si dice solo parzialmente soddisfatto.
Momentaneamente, sicuramente, questo qua può essere un contentino, però per il cantone deve essere completato con tutto il cantone. Non ci devono essere delle frontiere all'interno del cantone. Questa cosa permette ai mafiosi, quelli coinvolti in queste cose, a raggirare la legge e vanno a trovare la cosa più semplice in un'altra parte del cantone e poi rientrano a essere operativi nella Mesolcina Calanca.
In ogni caso l'efficacia dell'adeguamento della prassi sarà valutata alla fine dell'anno dal cantone.
Il Liechtenstein è stato oggetto di un grave attacco informatico nel corso del quale sono stati sottratti i dati di circa 31.000 tra società fondazioni e società fiduciarie. Gli autori non sono stati identificati e al momento non è stata avanzata alcuna richiesta di riscatto. In redazione Paola Latorre.
Secondo le prime constatazioni, gli autori hanno ottenuto un accesso illegale al sistema nella notte tra mercoledì e giovedì. Giovedì, l'ufficio di giustizia del Liechtenstein ha rilevato alcune irregolarità e ha immediatamente allertato l'ufficio informatico. Preso di mira il cosiddetto registro dei beneficiari effettivi, che contiene informazioni estremamente sensibili con dati relativi ai titolari economici delle persone giuridiche. Il registro, istituito nell'aprile 2021 per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, indica chi si cela dietro un'azienda o una fondazione, ovvero a chi appartengono le imprese o i conti.
Konkret sind es die Daten zum Namen, zum Vornamen, zum Geburtsdatum, zur Staatsangehörigkeit und zum Wohnsitzland.
Nello specifico ciò riguarda i dati relativi a cognome, nome, data di nascita, nazionalità e paese di residenza, ha spiegato davanti ai media il consigliere di Stato del Liechtenstein, Emanuel Schädler. Il governo è stato informato venerdì e ieri ha ricevuto i primi risultati che confermavano che i dati di circa 31.000 società erano stati copiati.
Bisher haben wir keine Anzeichen dafür, wer...
Al momento non vi sono indicazioni sull'identità dei responsabili, ha indicato la presidente del governo Brigitte Haas. Non sono state avanzate richieste di riscatto, né l'elenco è apparso sul Darknet o, per quanto ne sappiamo, è stato messo in vendita.
Kaufangeboten.
A titolo precauzionale il registro è stato messo offline ed è stata avviata un'indagine. È stata inoltre istituita un'unità di crisi che sta lavorando a pieno ritmo per informare il più rapidamente possibile le persone interessate ed è stato istituito un punto di informazione centrale.
Siamo all'attualità estera. Il colosso britannico della farmaceutica AstraZeneca sta trattando l'acquisizione di un altro grande attore del settore, la società statunitense Bristol Myers Squibb. La fusione, se andrà in porto, porterebbe alla creazione del quarto gruppo mondiale della farmaceutica. Sentiamo Marzio Minoli.
Se si dovessero concludere le trattative, si tratterebbe della più grande operazione di sempre nel campo farmaceutico. AstraZeneca e Bristol Myers Squibb assieme raggiungerebbero una capitalizzazione di 400 miliardi di dollari, creando il quarto gruppo a livello mondiale, prendendo il posto della Svizzera Roche, ma sarebbero il primo gruppo per quel che riguarda il fatturato, con oltre 100 miliardi di dollari. L'operazione è caldeggiata dal numero uno di AstraZeneca, Pascal Soriot, che con questo accordo vedrebbe ampliata la presenza del colosso britannico negli Stati Uniti, favorita anche dalle politiche di Donald Trump, molto aperte a questo genere di operazioni. Ma ci sono timori per il pericolo di un trasferimento della sede oltreoceano, cosa che secondo gli analisti farebbe intervenire anche il governo del Regno Unito, come era già successo nel 2012 quando la statunitense Pfizer aveva messo gli occhi proprio su AstraZeneca e la paura era stata quella di perdere una delle aziende di punta britanniche. Attualmente la discussione è ancora in fase embrionale e tra gli investitori serpeggia più scetticismo che entusiasmo, tra i motivi anche il fatto che le autorità che vigilano sulla concorrenza potrebbero ravvisare una posizione di dominio su alcune aree, soprattutto nel campo oncologico, e quindi rendere difficile, se non impossibile, tutta l'operazione. Perlomeno in questi termini.
Il governo francese vuole aumentare il controllo sulle aziende strategiche. L'obiettivo è proteggersi dalle mire espansionistiche delle grandi potenze. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Parigi blinda le sue aziende strategiche. Fino a ieri il Ministero dell'Economia francese aveva voce in capitolo ogni volta che un investitore extraeuropeo acquisiva almeno il 25% di un'azienda francese quotata in borsa, nei cosiddetti settori strategici, una definizione ampia e volontariamente imprecisa, che sembrerebbe includere quantomeno la difesa, l'energia e le biotecnologie. A partire da oggi, invece, su decisione del primo ministro Sébastien Lecornu, questa soglia sarà abbassata. E un'acquisizione del 10% di un'azienda francese considerata strategica da parte di un investitore extraeuropeo sarà sufficiente a fare scattare controlli rinforzati. Controlli che certo saranno effettuati con una procedura accelerata in meno di 10 giorni per evitare lungaggini che penalizzerebbero le aziende francesi, ma che hanno uno scopo ben chiaro. In un contesto geopolitico caratterizzato da forti tensioni, ha spiegato il primo ministro, l'obiettivo è proteggere proteggersi da acquisti opportunistici di attori extra UE, che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. Essenzialmente, Parigi teme un'offensiva delle grandi potenze non europee sui suoi gioielli di famiglia. Solo nell'ultimo anno la Francia ha perso Doliprane, il medicinale a base di paracetamolo venduto da Sanofi agli americani, e Vencorex, grande azienda del settore chimico ceduta ai cinesi.
L'Iran ha smentito quanto dichiarato dal presidente statunitense Donald Trump sulla ripresa questo pomeriggio delle discussioni tra i due paesi. Attualmente sono in corso i colloqui con l'Oman, afferma Teheran, sulla gestione dello stretto di Hormuz e per consentire alle imbarcazioni di attraversarlo in sicurezza. In Israele è in corso un braccio di ferro tra il ministro della difesa e i vertici dell'esercito. Il ministro della difesa, ovvero Israel Katz, in diretta su un canale televisivo ha annunciato il siluramento del generale Avi Blut, responsabile delle forze armate in Cisgiordania. L'esercito però non ci sta, ha respinto questo licenziamento. Allora noi facciamo il punto con Michele Giorgio, collegato in diretta da Gerusalemme. Michele, cosa c'è dietro questo duro scambio tra il ministro della difesa Katz e l'esercito?
Sì, buongiorno. Diciamo innanzitutto che il ministro della difesa Katz ha tentato oggi di ritrattare in parte l'annuncio che ha fatto ieri in diretta televisiva su un canale, canale 14, che è quello classico della destra più radicale in Israele. E Katz ha cercato di spiegare di aver preso questa decisione perché Avi Blut, questo è il nome del comandante militare in un settore molto importante, quello del comando centrale appunto, non ha rispettato una sua decisione, che è quella di restituire pienamente alla libertà un colono israeliano che si chiama Yinon Dardik, che è accusato di aver seviziato un palestinese. È un momento di elezioni in cui il Likud, il partito di maggioranza, e le altre forze della coalizione di governo di estrema destra religiosa stanno cercando di recuperare consensi, soprattutto di ricompattare i ranghi della destra, e quindi prendono decisioni che ne sono tutti a favore della destra, dei partiti ultraortodossi e naturalmente dei coloni. E questa decisione di Katz serve anche al ministro stesso, evidentemente per prendere qualche voto più nelle primarie del Likud, il suo partito. Ma l'esercito israeliano non ci sta e chiede di rimanere al di fuori dei giochi politici.
Comunque, Michele, è anche vero che l'esercito israeliano in Cisgiordania è accusato da più parti di assecondare i coloni, di non intervenire, di lasciarli liberi, di compiere reati contro le comunità palestinesi. Ci sono voci critiche in seno alle forze armate che dicono forse si è andati un po' troppo in là.
Ci sono sicuramente, però è anche vero che l'esercito israeliano da un punto di vista politico, diciamo così, è un po' cambiato negli ultimi anni. Sicuramente c'è stato uno spostamento a destra ai vertici dei comandi militari, dove non è infrequente adesso trovare anche alti ufficiali che sono religiosi, portano la kippa e via dicendo. È un esercito un po' diverso da quello di 50 anni fa. Però bisogna anche dire questo, che tra l'altro Avi Blut è un comandante che è criticato da Katz, però è stato considerato molto amico dei coloni per oltre 2-3 anni, ha preso parte ad operazioni militari che sicuramente sono state condannate molto dai palestinesi e dai centri per i diritti umani. Però è anche vero che l'esercito israeliano e il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, nonostante le critiche e tutto quello che si è detto delle forze armate israeliane negli ultimi 3 anni, sta cercando di tenere l'esercito lontano da quelle che sono le iniziative della destra israeliana, anche del movimento dei coloni, ed infatti molti accusano il ministro Katz di voler trasformare l'esercito in un'organizzazione politica, così come il ministro Itamar Ben-Gvir avrebbe trasformato in un'organizzazione politica le forze di polizia.
Grazie a Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Restiamo a parlare di Israele, perché Israele ha espresso inquietudine riguardo al piano di disarmo di Hamas a Gaza. Ad affermarlo non il premier Benjamin Netanyahu, ma un suo portavoce. Negli scorsi giorni Donald Trump aveva, lo ricordo, annunciato la volontà del gruppo islamico di Hamas di deporre le armi. Hamas si era detta d'accordo a condizione che lo Stato ebraico avesse iniziato il ritiro dell'esercito dalla striscia. Ma vedremo come si svilupperà questa faccenda. Torniamo in Svizzera per segnalare un'ulteriore discesa dei prezzi al consumo. Nel mese di luglio il rincaro rispetto a giugno è stato dello 0,4% contro lo 0,5% del mese precedente, a contribuire maggiormente al contenimento dei prezzi la diminuzione del costo dei biglietti aerei di benzina e diesel. Lo ricordo, stiamo parlando del mese di luglio. A tavola, in balcone, durante una grigliata, loro regolarmente compaiono. Parliamo di ospiti indesiderate, però parliamo delle vespe. Stando ad un'analisi dell'assicurazione mobiliare, il numero dei nidi di questo insetto nelle zone abitative negli ultimi anni è aumentato, ed è aumentato di molto. Sentiamo Emanuele Ferrari.
27 nidi ogni 100.000 abitanti nel 2021, 134 lo scorso anno, e il numero per il 2026 si annuncia essere ancora più alto. Ad oggi abbiamo già ricevuto più segnalazioni del 2025 e davanti a noi abbiamo ancora almeno un paio di mesi caldi, spiega Robin Locher, portavoce della Mobiliare. L'assicurazione, che copre le spese per la disinfestazione, ha analizzato i dati degli interventi effettuati negli ultimi 5 anni. I numeri dicono che sono quintuplicati in un quinquennio, ma la popolazione delle vespe è cresciuta così tanto. Quando ho sentito questi numeri, ha dichiarato Seraina Klopfstein ai microfoni di SRF, ho dovuto sorridere. Per la biologa del Museo di Storia Naturale di Basilea, l'incremento così come descritto è esagerato. È vero che con l'aumento delle temperature le vespe possono cominciare già ad inizio primavera a costruire i nidi, così la popolazione effettivamente un po' cresce e si vede prima, ma va anche detto che questi insetti soffrono a causa del caldo e della siccità. E poi le forti precipitazioni non di rado distruggono i loro nidi. Non tutti i cantoni sono poi toccati allo stesso modo dal problema. Nidvaldo, Glarone e Basilea Città sono quelli con il minor numero di segnalazioni, meno di 40. All'altro capo della classifica è il canton Giura, con oltre 700.
Con questo servizio di Emanuele Ferrari chiudiamo il radiogiornale. Buon pomeriggio.